Amici del Vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. Apriamo oggi questa puntata dedicandoci a una notizia di attualità che riguarda la scuola, l'educazione, ma che in realtà rivela un clima culturale grave e allarmante. Di questi tempi poi è una costante, ma questo è un episodio per certi versi nuovo. A parlarne con noi oggi abbiamo l'antropologo Martino Nicoletti, che per il Vaso di Pandora dirige la rubrica Iperborea e ha il suo canale YouTube, il Lupo della Steppa Channel. Martino, benvenuto.
Ciao, Carlo, buongiorno. Grazie, grazie dell'invito.
Allora, di che notizia parliamo?
Parliamo di una notizia singolare che è accaduta ormai qualche giorno fa, ma che poi ha creato una sorta di effetto palla di neve, nel senso che poi gli eventi sono evoluti, hanno preso delle pieghe particolari, c'è stato tanto polverone. E la notizia è quella di una scuola media di Treviso dove due famiglie islamiche hanno chiesto a un insegnante di poter essere, di avere modo che i figli venissero esonerati dallo studio della Divina Commedia di Dante Alighieri, perché la Divina Commedia è stata considerata come un testo anti-islamico e quindi queste famiglie hanno giudicato bene che i figli non dovessero studiare la Divina Commedia. Cosa è successo? L'insegnante ha dato ragione a queste richieste, quindi ha esonerato i ragazzi dallo studio della Divina Commedia, proponendo al posto di Dante Alighieri Boccaccio, il quale Boccaccio lasciamo perdere. Siamo passati dall'anti-Islam, ma se l'insegnante stessa conoscesse Boccaccio, i lati osceni di Boccaccio sono anch'essi altamente offensivi, se vogliamo, per qualsiasi fede religiosa e soprattutto per quella islamica. Quindi passare dalla padella alla brace. Ma a parte questo, la cosa interessante è quindi che si è aperta una polemica: è giusto e non è giusto, questa insegnante ha fatto bene o non ha fatto bene. Poi alla fine ci sono stati dei ricorsi, c'è stato un intervento del ministro dell'educazione, c'è stata un'inchiesta e si è capito che questa insegnante in realtà non aveva la legittimità per fare questo esonero, e quindi in un qualche modo la signora, è stata azzittita e lei stessa ha trovato poi la soluzione di andare a quanto pare in malattia, e probabilmente fino a settembre ormai non si riparlerà più di questo fatto. Qual è il dato che ci interessa, secondo me, su questo episodio? E oramai lo sappiamo, Carlo, sono piccole bombette di questo genere che oramai si muovono a destra e a sinistra, che però sono indizi di un clima generale. Cosa significa se due famiglie di fede musulmana dicono i nostri figli non devono studiare la Divina Commedia perché è offensiva nei riguardi della nostra religione? Significa semplicemente che oramai si sta perdendo il senso del valore storico e culturale di quello che si studia a scuola e della cultura in generale. Ora, Dante Alighieri è un poeta che ha vissuto molti secoli fa, che apparteneva a un altro mondo, a un'altra cultura, seppur la nostra occidentale è anche cristiana, che però ovviamente noi lo studiamo come testimonianza di un grande valore letterario, storico e culturale. Ora, fare in modo di riesumare Dante Alighieri come se fosse un talebano del cattolicesimo integralista, che quindi mettendo, perché questo ha fatto Dante, mettendo il profeta Mohammed all'inferno tra i seminatori di discordia, significa che ha fatto un atto ideologico e politico contro l'Islam, significa non capire più niente. Quindi non capire cosa stanno studiando i nostri figli a scuola, che cos'è il senso culturale della letteratura, e quindi significa
decontestualizzare il tutto, perché un'opera va
totalmente.
letta, voglio dire, va comunque interpretata sempre in relazione al momento storico in cui è stata concepita, comunque, no, prima di tutto, giusto?
Assolutamente, per di più evitare che i nostri figli studino Dante Alighieri non significa integrarli in una cultura, ma renderli degli emarginati. Quindi saranno delle persone, saranno dei ragazzi che avranno un buco nella loro conoscenza generale, perché quando gli verrà chiesto chi era Dante Alighieri, non sapranno niente di Dante Alighieri, non sapranno controbattere eventualmente niente su Dante Alighieri e sul suo presunto integralismo anti-islamico. Quindi significa non integrare i propri figli, ma renderli degli emarginati nella cultura in cui si dice che invece vogliono essere integrati. Tra l'altro, Carlo, piccola parentesi importante, se prendiamo Dante Alighieri da questo punto di vista, ma Dante Alighieri era uno scalmanato, cioè è stato un uomo che è stato mandato in esilio per le proprie scelte politiche, estremamente coraggiose. Quindi È stato un, se leggiamo la Divina Commedia, è stato ferocissimo contro i cosiddetti all'epoca si chiamavano i sodomiti, quindi tutta la comunità LGBTQ avrebbe il diritto di mandare all'indice la Divina Commedia, perché è appunto è un anti-gay per eccellenza Dante Alighieri. La Santa Chiesa Cattolica Italiana dovrebbe fare la stessa cosa, perché ci sono vari papi, tra cui lo stesso Bonifacio VIII, direttamente infilati nell'inferno. Quindi diciamo è uno che ha scontentato tutti, perché aveva delle idee molto, molto proprie e molto autentiche, ha trovato il modo di affermarle in maniera molto forte. Ma se cominciamo così, allora diventa una cancel culture, e quindi tutto ciò che esiste si può trovare il pretesto assolutamente per eliminarlo, perché sicuramente scontenta qualcuno.
Sì, ecco, esatto. Ci sono i presupposti per cancellare tutto e far iniziare la storia dell'uomo da oggi, insomma. Quindi
Dante Alighieri,
volante. Volante nel cielo senza radici, non si sa, senza nessun attaccamento e radicamento nella terra, quello che tra l'altro vorrebbero le elite transnazionali, no?
Beh, io poi tra, bene.
Ecco, poi tra l'altro io farei notare anche questa realismo, no, fra virgolette, dell'insegnante, che ormai, cioè, qui è una gara chi si dimostra più realista e più zelante rispetto alle direttive, no, che vengono impartite qui ormai.
Addirittura, sì, vengono scavalcate le direttive per puro zelo.
Che già sono zelanti di loro, no, rispetto appunto a un radicamento, diciamo, delle persone. Senti Martino, al di là della notizia, tu da antropologo, qual è l'indicatore pericoloso che puoi farci leggere in fatti di questo genere?
Ma guarda, in primo luogo, secondo me la cosa più immediata è che ormai stiamo andando verso una deriva per cui ogni cosa ci tocca in maniera da essere ipersensibili. Tutto oramai è acutizzato, è come se qualsiasi avvenimento fosse sempre gestito con il volume al massimo. Quindi noi reagiamo oramai senza più avere nessuna distanza rispetto ai fatti. Reagiamo in maniera totalmente empatica, totalmente emotiva, per cui non c'è quella presa di distanza necessaria, che è quella che ci fa capire appunto che Dante Alighieri, per ritornare a quello che dicevamo, non è un talebano, non è un omofobo, non è un eretico, ma è un uomo di molti secoli fa che appunto ha espresso delle idee, che quindi è bene conoscerle, perché queste stesse idee sono il fondamento e sono stati mattoni per molti secoli della nostra stessa cultura. Quindi cioè, oramai noi reagiamo come esseri permanentemente ipersensibili. Mi venga passata l'espressione, non è offensivo nei riguardi di nessuno, ma abbiamo oramai introiettato un'attitudine alla Maria De Filippi, come la chiamo io, nel senso tutto viene buttato su un'arena dove ragioni e torti vengono affrontati unicamente su base empatica, per cui chi bercia di più, chi reagisce di più, chi ha più grande malore lì per lì, è colui che detta legge. Quindi non esiste più questa distanza che permette invece di avere lucidità, freddezza e quindi capacità di un giudizio che sia reale. Questo secondo me è il primo elemento. Un secondo elemento che sta diventando oramai dominante, questo mi è già capitato di dirlo in altre occasioni nel tuo canale, per quello che riguarda la cultura italiana, è un vero e proprio masochismo etnico. Cioè, noi siamo oramai molti italiani, ovviamente ci sono molti come noi che difendono invece la cultura italiana, nonostante le sue, sia nei riguardi delle sue luci come nei riguardi delle sue ombre, però si sta diffondendo un masochismo etnico che ci dice che per partito preso la nostra cultura è una cultura da debellare, è una cultura flaccida, è una cultura che non va bene, è una cultura che ha soltanto difetti. E di conseguenza porta a innalzare, a valorizzare qualsiasi altro modello culturale che non venga dall'Italia. Quindi questo è da capire per quale motivo una civiltà come la nostra, comunque tra virgolette ha dettato legge per millenni nel senso buono del termine, nel senso che è stato il riferimento per altre civiltà europee e non solo per tanto tanto tempo, come è possibile che adesso sia diventato il modello culturale inverso, quindi tutto ciò che va male culturalmente è perché è tipicamente italiano. Quindi noi abbiamo ormai questo bollo, ci autobolliamo come la peggior civiltà del mondo, la più violenta, e quindi la cultura che probabilmente merita di più di essere cancellata dalla faccia della terra. Questo è un altro elemento. C'è poi un elemento anche questo generale, secondo me più profondo, Carlo, che è che oramai in Occidente sta avanzando l'idea che l'affermazione dei diritti di una minoranza possa diventare un'arma per eliminare i diritti della maggioranza. Cosa significa? Torniamo all'esempio della scuola media di Treviso. Per non offendere due famiglie che si sentono offese perché i figli possono studiare Dante Alighieri, allora cosa facciamo? Facciamo in modo che Dante Alighieri quasi quasi lo togliamo dalle scuole. Quindi per difendere e tutelare i diritti di una minoranza si cerca di eliminare i diritti della maggioranza. Questa è una sorta di dittatura culturale a tutti gli effetti, è molto pericolosa, si fonda su una sorta di senso di colpa generalizzato. Io francamente non mi sento in colpa di essere italiano, non mi sento in colpa di avere un antenato come Dante Alighieri, che se a suo modo era omofobo, era eretico, era antislamico, alla sua epoca aveva una visione del mondo che probabilmente aveva un senso, anche se adesso non lo ha più. Però non voglio sentirmi in colpa e non voglio sentirmi accusato se a scuola, nelle nostre scuole, si studia Dante Alighieri e si offende qualcuno, si faccia una ragione e si capisca per quale motivo si sta offendendo. Anche perché, Carlo, mi sia permesso questo di dirlo, quando dico spesso, e spesso molti ascoltatori sono offesi, ascoltatori del vaso di Pandora, quando io dico è bene però che gli italiani un pochino il mondo lo vedano e girino, questo accade solo da noi, perché se tu in un paese islamico, che islamico si rispetti, provi a fare un 1% di rivendicazioni come noi vediamo che gli islamici fanno in Italia, ma noi saremmo semplicemente no cancel culture, saremmo direttamente cancellati. Quindi questo relativismo culturale esiste soltanto da noi, esiste soltanto da noi. Quindi se noi andiamo fuori non c'è questa tolleranza, se vogliamo integrarci ci integriamo sulla base però di quelli che sono i canoni di quella civiltà, non è che noi possiamo trasformare come minoranza la maggioranza rispetto a quello che vorremmo noi, quindi questo sì. È un dato di fatto.
Questo è un passaggio tra l'altro fondamentale, questo che hai appena detto. Questo schema di cui tu parli sembra fondarsi su strategie molto sottili che inculcano, come hai detto tu proprio, una sorta di senso di colpa permanente nella maggior parte dei cittadini. Questo è l'unico sistema messo in atto oggi per sgretolare la nostra identità o ce ne sono altri?
No, ce ne sono altri, secondo me, Carlo, e che funzionano in maniera molto ben combinata con questo sentimento diffuso di colpa. Sono dinamiche che agiscono su livelli diversi, che interagiscono con la nostra personalità profonda in modi altrettanto diversi. Quando non c'è il senso di colpa, spesso si usa, questo è un po' il passepartout, di creare delle innovazioni che siano smart, delle innovazioni che in un qualche modo facilitino certi compiti, delle innovazioni che ci aiutino a ridurre il tempo, poi a capire noi cosa dobbiamo fare e come usiamo questo tempo che guadagniamo in assoluto, ma che poi ci manca sempre il tempo. Quindi l'innovazione e il cambiamento passano per questa chiave, direi proprio dello smart, è simpatico, è utile, fa bene e risparmia tempo. E un esempio di questo, tanto per rimanere nei temi dell'attualità, non so se a te ti è capitato vederla questa notizia, finalmente è stato inaugurato all'aeroporto di Linate questo sistema di imbarco dove non è più necessario mostrare il passaporto, la carta d'identità, ma appunto c'è un face boarding, cioè c'è un riconoscimento facciale, la persona si mette lì davanti alla telecamera, i dati biometrici sono analizzati in frazioni di secondo e quindi non hai più bisogno di mostrare nessun passaporto perché basta il riconoscimento facciale e tu passi i cancelletti e quindi hai il tuo felice imbarco. Modalità smart, come basta che noi vediamo un po' le pubblicità in internet sui vari giornali, come è stata fatta passare questa cosa, è più rapido, è più semplice, allinea l'Italia.
Giocano sempre sulla praticità, sulla facilità, no?
Assolutamente. Proprio. E poi sempre su questo senso di inferiorità degli italiani, visto che si fa nei maggiori aeroporti del mondo, allora lo facciamo anche noi in Italia, soprattutto a Linate. Quindi utilizzando queste chiavi, che cosa si ha? Il risultato è molto semplice, praticamente la tua faccia, e se vuoi antropologicamente potremmo dire cosa significa il simbolo della faccia, sai quando si dice è un uomo che sta a testa alta, quindi la testa e la faccia significano cose importanti, è una persona tutta di un pezzo e spesso si riferisce all'espressione del volto, o quando per offendere qualcuno si dice quella è proprio una faccia di C tre puntini, quindi nella nostra faccia si legge la nostra identità profonda. La nostra faccia è qualcosa di unico che ci rende riconoscibili e ci rende totalmente diversi da altri miliardi di esseri umani, simili a noi ma diversi perché hanno una diversa faccia. Quando invece la faccia viene ridotta come un'impronta digitale a uno schema con varie misurazioni, distanze e quant'altro, che viene misurata unicamente per passare degli ostacoli, come nel qui a caso passare i cancelletti di un imbarco in aeroporto, significa che tutta questa nostra personalità, questa identità, questa unicità, vengono cancellate. Cioè la nostra faccia diventa come un pezzo di carta dove c'è scritto nome e cognome. E guardatelo, se voi andate nel sito dell'aeroporto di Linate o nei siti degli aeroporti italiani, c'è proprio questa bellissima immaginetta di un volto che viene appunto letto da questo faceboarding. Praticamente c'è mezza faccia umana, mezza faccia sono tutta una serie di forme geometriche che ci dicono che praticamente la persona non è più una persona, ma è scomposta in dei dati, e quei dati sono quelli che ci faranno passare o non passare nel futuro. Per cui questo è il dato importante. Si lavora su elementi capillari, poi questi elementi capillari faranno breccia, si allargheranno, per cui la nostra faccia sarà il nostro documento d'identità, ma dietro quella faccia non ci sarà più una persona, e questo è un po' quello a cui oggettivamente e globalmente si sta tendendo.
Sì, ecco, tra l'altro un messaggio subliminale anche quello lì di questa immagine, una metà umana e metà digitalizzata, quindi praticamente figure proprio mezzi uomini e mezzi robot, possiamo dire, no? Le immagini sono fondamentali per far passare il messaggio. Prego.
Il transumanesimo si è già preso il 50% della nostra faccia, questo è il messaggio, schiettamente parlando, che si fa passare in maniera subliminale, come dici tu.
Senti Martino, chi ti segue qui al Vaso di Pandora, segue la rubrica, segue le nostre interviste, sa che dopo la descrizione, no, e l'analisi di quello che sta avvenendo, c'è una parte finale che è la pars construens, no? Quindi possibili rimedi, perché è importante e fondamentale anche questa, ovviamente, questa parte, no? Quindi per concludere con una nota positiva e un incoraggiamento, possiamo dire anche al risveglio, qual è il consiglio che ti senti di dare?
Allora, il consiglio che mi sento di dare, che in parte è uno dei consigli che ho dato recentemente appunto nella nostra rubrica Iperborea, è esattamente questo: non abbassare la guardia, mantenere la lucidità, avvicinarsi ai dati, soprattutto quelli delle notizie, soprattutto quelle dell'informazione indipendente, per accogliere dati che ci diano lucidità, che ci diano degli strumenti per capire cosa sta accadendo e quindi per reagire, e non semplicemente assorbire dei dati per scendere ancora di più nella melma. Tanto il mondo non sta andando assolutamente bene, diciamo così con un eufemismo. È importante capire però non quanto va male e quindi creare questo miasma negativo, quanto le cose vanno male, andare a cercare il male per il gusto del male, un po' come si seguono quelle trasmissioni televisive dove si fanno le indagini sui crimini morbosi proprio per il gusto della morbosità. No, è importante cogliere le notizie, capire cosa sta accadendo, per crearsi un panorama all'interno che sia lucido e poi utilizzare degli strumenti di reazione che siano però degli strumenti positivi. C'è la faccia biometrizzata grazie al faceboarding, il 50% ormai delle facce degli esseri umani stanno diventando qualcosa di meccanico. Ma salviamo l'altra metà e facciamo in modo che quella parte che rischia di essere erosa dal transumanesimo ritorni ad essere una faccia vera e propria. Quindi lavorare su se stessi, avere una visione positiva sulle cose e soprattutto, visto che abbiamo una cultura che ancora ci sostiene, Dante Alighieri stesso, cercare di vedere quali sono gli strumenti nella nostra cultura che ci possono aiutare a contrastare questo clima generale che avanza a tambur battente.
Senti, Martino, tu hai una rubrica Iperborea, abbiamo detto, lo ricordiamo, per la nostra nuovissima piattaforma, la nuova nuovissima piattaforma inaugurata il 3 maggio, una piattaforma proprietaria, quindi è al riparo da qualsiasi tipo di censura. E invitiamo i nostri ascoltatori ad abbonarsi alla nostra nuova piattaforma. Perché la tua rubrica è utile? Hai una rubrica quindicinale, sì. È una delle 8 rubriche che è nella nostra, appunto, nella nostra piattaforma. Perché la tua rubrica è utile, Martino?
Allora, una rubrica è utile intanto perché è in pillole, quindi non è ammorbante, non è pesante, non è lunga. Sono pillole facilmente digeribili che vogliono dare delle indicazioni alle persone su come orientarsi positivamente e costruttivamente in questo mondo. E si chiama Iperborea, quindi c'è un riferimento al mondo antico, al mondo arcaico, al mondo anche delle civiltà lontane, perché sono proprio quei mondi più antichi e più lontani che nella loro semplicità, nel loro buonsenso, hanno spesso delle risposte semplici a problemi che a noi sembrano molto complessi e irrisolvibili.
Senti, tra l'altro nella tua rubrica tu fai spesso, porti casi e tratti temi che riguardano anche i ragazzi, no? I giovani, quindi persone insomma in età che devono crescere, quindi con genitori o con nonni anche.
Allora, va da sé, i giovani sono la fascia più vulnerabile, perché hanno pochi riferimenti, sono totalmente sbandati. E io nel mio lavoro di coaching sono soprattutto i ragazzi quelli che si rivolgono a me. Perché? Perché sono i più disorientati, ma sono quelli appunto che è più facile talvolta rimettere, perdonatemi il termine, in carreggiata, se gli vengono date delle informazioni semplici che captino non attraverso il ragionamento, ma attraverso il cuore. Non attraverso l'analisi, ma attraverso l'intuizione. Quindi è semplice aiutare i ragazzi perché talvolta gli basta veramente fargli passare una corda che capiscono che quello è l'aggancio da cui poter risalire, dove trovare delle soluzioni su tantissimi ambiti. Quindi assolutamente è una rubrica che si indirizza anche ai ragazzi, li fa un pochino sognare. Appunto, nelle nostre ultime puntate abbiamo parlato del tema del guerriero spirituale, dell'eroe antico, quindi quali sono questi antichi elementi della nostra civiltà che però, guarda caso, quando ne parla un giovane dice: ma è così? È successo? C'è stata gente così? O ci sono dei miti che raccontano queste cose? E in un secondo vedi che l'occhio spento si rianima e lì dentro capisci che la persona c'è e l'anima è ancora viva di quella persona.
Ecco, e quindi è una rubrica utilissima per i ragazzi, ma è altrettanto utile per i loro genitori o magari per i loro nonni che possono trovare, certo, in semplicità alcune dritte, diciamo, che rimettono, come dicevi tu, i giovani in carreggiata. Il link per abbonarsi alla nostra piattaforma è qui sotto nel testo in descrizione. Siamo in chiusura, io ringrazio molto l'antropologo Martino Nicoletti, ti ringrazio.
Grazie a te Carlo e al vostro canale.
A presto. E appuntamento con la tua rubrica Iperborea sulla nostra piattaforma. Grazie ancora e grazie a tutti voi amici ascoltatori.